come ogni pomeriggio fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio c'è Folk Beat con Massimo Ferro in studio ad augurarvi un buon pomeriggio e invitarvi all'ascolto della puntata numero 4 del nuovo ciclo di questa trasmissione che, comprendendo anche quelle della precedente stagione, sarebbe la numero 39. E anche oggi con noi avremo un ospite che ci riporterà in Puglia, stavolta però per occuparci di folk, di musica tradizionale salentina, ma anche di world music. Fra poco infatti sarà con noi Mauro Durante, portavoce e direttore artistico, oltre che cantante, violinista e percussionista di uno dei gruppi più importanti emersi durante la seconda stagione del folk revival italiano, quella cominciata in pratica verso la metà degli anni 70, ma soprattutto il gruppo a cui si deve la riscoperta e dunque anche l'inizio del fenomeno della taranto pizzica, che dir si voglia. Mi riferisco naturalmente al canzoniere grecanico salentino, che oggi è anche una delle formazioni italiane più apprezzate e stimate all'estero nell'ambito della world music, con concerti e tournée in tutta Europa e persino negli Stati Uniti. Con Mauro però non parleremo soltanto del suo gruppo e del loro più recente lavoro discografico, ma anche della sua collaborazione con il chitarrista e cantante inglese Justin Adams, che ricordo è stato un componente degli Invaders of the Heart di Jawoa Ball, ovvero l'ex bassista dei Public Image Limited, ma soprattutto è stato a lungo a fianco di Robert Plant durante le sue scorribande solistiche degli ultimi anni. I due musicisti hanno registrato insieme un disco dal titolo Still Moving, che è stato premiato dalla rivista inglese Soundlines come il miglior album di World Music Fusion dell'anno. Nel corso del programma, pertanto, ascolteremo sia brani provenienti da questo album che altri provenienti da Meridiana, che è quello più recente realizzato dal canzoniere grecanico salentino. Per cominciare ho scelto un estratto dall'album del duo, ovvero Still Moving, e tra l'altro è anche un brano di cui parleremo con Mauro Durante. Si intitola Dark Road Down e con questo comincia Folk Beat di oggi. A voi tutti buon ascolto. I'm era Dark Road Down, con cui si è aperta la puntata di oggi di Folk Beat dall'album Still Moving di Justin Adams e Mauro Durante. Come ho detto prima, ascolteremo ancora materiale di questo CD durante l'intervista, alternandolo a brani provenienti da Meridiana, che invece è l'ultimo prodotto discografico del canzoniere Grecanico Salentino. Ci sarebbe molto da dire su questo gruppo, ma non basterebbe un'intera trasmissione, per cui mi limiterò a dire che è nato nell'ormai lontano 1975 e che tra i suoi fondatori c'era Daniele Durante, che purtroppo è scomparso lo scorso anno, passando dunque definitivamente il testimone a Mauro, che tra poco sarà con noi ed è anche uno degli autori del brano che andiamo ad ascoltare adesso, che ha come titolo Balla Nina.
La vigna di Duluri, vecchia da la chianta, la vita mia fa di andare già la vigna di Duluri, come cresce nulli fiori. Vecchia da la chianta, la vita mia fa di andare mo su vecchio alla campagna. Vecchia da la chianta, la vita mia fa di andare mo su vecchio alla campagna, non ci posso uscire più. Ma se codula, 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 lo cuore mio si precia quando vi che è arrivata. Ma se codula, 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 lo cuore mio si brecia quando vi che è arrivata una creatura in alla casa.
Nina, balla, balla, Nina.
Da giù un parade, cose dei signori, anda giù un parade, e mo ballo per te, ballo per te, e mo ballo per te per sta viatura. In c'è la stanza, Nina si muove e ti entra la stanza, si muove lui e ti entra sta danza, quanto dolore per lui uscire, me l'ha tutta serrato Nina mia.
Ciao Mauro, noi ci siamo già incrociati almeno un paio di volte in passato e di recente ci siamo anche visti a Loano, ma per fortuna è stato un contatto molto breve, perché altrimenti ti avrei chiesto così tante cose che oggi non avrei più nulla da chiederti. Comunque, grazie per essere con noi, è veramente un piacere ritrovarti.
No, grazie a te, è un piacere, avrei comunque apprezzato molto anche la chiacchierata a Loano eventualmente.
Eri molto di corsa in effetti, perché è un periodo in cui sei decisamente molto impegnato tra il canzoniere Grecanico Salentino e il duo con Justin Adams. Effettivamente so che tu stai facendo tantissime cose. E se parliamo anche di Meridiana, dubito che ci basti il tempo a disposizione, però io qualche cosa vorrei chiedertelo. Meridiana è l'ultimo album del canzoniere Grecanico Salentino. Anzi, potremmo partire da lì prima di arrivare a Justin Adams, perché non è molto, credo che sia un paio di mesi, anche meno, che avete pubblicato un breve video di circa 15 minuti, un corto, possiamo chiamarlo così, proprio relativo a Meridiana. È stato realizzato in una maniera particolare, perché sembra quasi realizzato con un cellulare, ma è molto bello perché dà la sensazione di una festa di campagna, ma una festa familiare più che una festa di amici. Per cui posso dire che il canzoniere Grecanico Salentino è molto più che un gruppo musicale.
Sì, sì, è stato, tra l'altro hai colto il fatto che sia stato ripreso da degli smartphone, perché sono stati familiari e amici molto stretti a partecipare a questa festa. Quello che abbiamo chiesto è ad alcuni degli invitati di riprendere la festa con il loro smartphone, che ormai è diventato lo strumento per eccellenza in cui vengono fissati i ricordi, no? Appena abbiamo qualcosa che reputiamo di interesse, noi prendiamo lo smartphone, lo filmiamo oppure facciamo delle foto e poi grazie ai cloud possiamo riguardare e avere tutti i nostri ricordi. Quindi non abbiamo fatto nient'altro che utilizzare questo strumento nel modo in cui viene utilizzato nella quotidianità. Abbiamo chiesto a fine della festa di passare nel nostro hard disk tutte le immagini del girato e poi lì il regista Gabriele Sud ha montato quello che è il risultato di Festa Meridiana. Quindi il canzoniere non è soltanto, diciamo, un progetto musicale o di spettacolo, ma è anche poi una sorta di realtà che dipende da una comunità, un'espressione di un desiderio e di aspirazioni che sono parte di una comunità, che è quella poi legata a noi stretti e poi anche quella di tutta la musica popolare salentina.
E va anche sottolineato come in questo video abbiate inserito dei frammenti relativi ad alcuni brani del vostro ultimo album, che suppongo voi consideriate fra i più importanti.
Sì, all'interno di questo contesto di festa abbiamo girato dei videoclip, sempre fatti in maniera abbastanza spontanea dagli invitati con gli smartphone, e abbiamo scelto non i brani più significativi in assoluto di quello che è il disco, quanto quelli che reputavamo più funzionali all'idea di festa e di condivisione.
Tra l'altro è molto bella la prima parte, perché si svolge in gran parte in cucina e dà proprio un senso di familiarità, di collettività. E poi io vorrei tornare su Meridiana, perché ne ho parlato con Alessia Tondo a suo tempo, perché in quel momento avevo sotto mano lei che aveva appena pubblicato il suo primo lavoro solista. Alessia naturalmente è la voce femminile del tuo gruppo, però vorrei tornare perché ci sono alcuni argomenti che mi interessa approfondire, ma tu sei qui in questo momento prevalentemente per parlare del tuo ultimo album personale, che è stato realizzato a quattro mani con quel grandissimo musicista che è Justin Adams. È un disco che è nato da una collaborazione antica, perché io so che vi siete incontrati una decina d'anni fa più o meno a una delle molte edizioni della Notte della Taranta, e da lì è cominciata questa amicizia, questo rapporto tra voi due, immagino.
Sì, noi ci siamo conosciuti nel 2011 della Notte della Taranta, che era diretta da Ludovico Einaudi, che era il suo braccio destro, Justin era uno degli ospiti, e da lì siamo sempre rimasti in contatto. Siamo delle anime affini, abbiamo colto delle occasioni lungo gli anni che ci hanno consentito di collaborare. Lui è stato ospite del canzoniere in alcuni degli eventi più importanti della nostra storia, tra i concerti al WOMAD dell'Inghilterra, penso, ma anche addirittura forse quello che è il concerto più importante della nostra storia, che è quello ai BBC Proms a Londra, alla Royal Albert Hall nel 2019. E poi da lì ci siamo detti di provare a fare qualcosa insieme, io e lui, e questa è stata poi l'origine del progetto del duo.
Però intanto lui ha anche prodotto, o coprodotto meglio ancora, Meridiana, questo è da ricordare, dove ha aggiunto anche alcune parti di chitarra. Su questo disco posso dire però una cosa: in Meridiana, così come capita un po' in tutto quello che è il vostro passato discografico, c'è una strumentazione molto cospicua, ci sono molti strumenti, quindi c'è anche molta varietà negli arrangiamenti, avete introdotto, ma già lo avevate fatto parzialmente anche in precedenza, anche qualche strumento elettrico, il basso, la chitarra elettrica, appunto, qualche tocco di sintetizzatore. Ma la cosa che mi ha impressionato di più riascoltandolo ieri è che il disco sembra comunque sempre un disco acustico, cioè gli strumenti elettrici fanno da compendio, ma non sono mai invasivi.
La mia, diciamo, ambizione è sempre stata quella di riuscire con il canzoniere a creare un sound che fosse inconfondibilmente nostro, che dopo poche battute potesse dire: ah, questo è il canzoniere Checcanico Salentino. Quindi sono sempre partito da questo cuore fatto da tamburi, organetto, buzzuchi, violino, eccetera. E le nostre voci, ovviamente. L'impatto vocale anche dei cori, di questo. E su questo, diciamo, su questa struttura, io ho sempre valutato che, per esempio, l'utilizzo del synth bass potesse essere una scelta ottima per completare le frequenze che mancano in basso all'organetto. E così via, ogni strumento diventa funzionale al brano che stiamo facendo in quel momento. Quindi fondamentalmente l'uso della chitarra elettrica nel pezzo in Lusittaturo, in Notap, quando c'è anche Enzo Evitabile come ospite, diventa di completamento, complemento, diventa funzionale a quel brano, ma l'anima sonora del gruppo non cambia mai. Ecco perché ti suona acustico, è volutamente strutturato su quelli che sono i nostri strumenti e le nostre voci, ogni arrangiamento, e tutto il resto diventa un completamento che serve a trasmettere quella che è l'idea del brano.
In questo modo, secondo me, siete riusciti non solo a crearvi uno stile perfettamente distinguibile, cioè il vostro stile, ma anche siete riusciti a creare uno stile contemporaneo, ma allo stesso tempo molto, ma strettamente radicato nella tradizione musicale, perché la tradizione pugliese, salentina, se preferisci in particolare, emerge in qualunque momento del vostro disco, a parte forse Meridiana, che è una canzone più di stampo cantautorale, ma di questo magari parleremo dopo. Invece per Still Moving avete scelto un formato estremamente ridotto, senza alcun ospite, chitarra elettrica, rigorosamente elettrica, nessuna chitarra acustica, e le tue percussioni, il tuo tamburello e il violino. E mi sembra anche senza sovraincisioni, senza alcuna aggiunta. E mi pare anche, aggiungo ancora, scusa, è una domanda molto lunga, che quando vi è visti dal vivo voi non abbiate fatto alcun uso di loop o altri marchi ingegni del genere. Eravate voi due nudi e crudi sul palco.
Sì, e l'album è la stessa cosa. Noi ci siamo trovati in studio, abbiamo messo i microfoni, abbiamo registrato mentre suonavamo e cantavamo in presa diretta, senza sovraincisioni. Perché accanto, diciamo, sono due facce della stessa medaglia. Con il canzoniere c'è una grandissima attenzione alla produzione, agli arrangiamenti, anche in post, no? Post-produzione. Però lo spirito che cerchiamo di tradurre, che abbiamo cercato anche di fare con Meridiana coproducendolo insieme a Justin, era di dare questa forza che il canzoniere ha live, cercare di tradurla e trasmetterla anche in disco. Con il duo invece abbiamo l'opportunità di fare veramente una fotografia di quello che è il nostro suonare insieme. Ed è questo che abbiamo voluto, non abbiamo cercato orpelli o qualcosa di diverso, abbiamo cercato di trasmettere la passione, il piacere, l'entusiasmo che abbiamo nel suonare insieme, nel rimanere su un groove lungo tempo, farci cullare, entrare un po' in questa ciclicità, questa trance del groove e trasmetterlo poi in questa registrazione. I nostri concerti live, come ho avuto modo di vedere a Loano, sono diversi dal disco per quello che riguarda le fasi improvvisative dei brani, no? Ma per il resto è lo stesso principio, è come se si stesse assistendo ad un'altra registrazione di quel disco.
So pretty, and it made little roses so clear. She called him her own, her beautiful son, and she sent for a nurse who was there. So blue, they carried that beautiful child to his tender mother, to his sisters and brothers. Little Moses looked happy and smiled. His mother, so good, did all that she could to raise him and teach him with care.
Io però vi ho visti in un video su YouTube che è stato ripreso durante il programma di La 7 Propaganda Live, in cui suonate una versione che possiamo definire World di London Calling dei Clash, e lì ci sono anche basso e batteria.
Ma perché quelle ci hanno chiesto di fare una cover quando si va a Propaganda Live, diciamo gli autori del programma spesso invitano, cioè sempre invitano gli ospiti a esibirsi in una cover.
Ho capito.
E allora a quel punto... io conosco, sono amico di Fabio Rondanini, il batterista, e poi Lazzaretti, il bassista, insomma, e abbiamo chiesto proprio per la coda del brano, in modo che io potessi passare al violino, lasciando perdere il bizzo, il tamburello, e abbiamo chiesto di darci una mano lì, più una scelta arrangiamento nel gestire quei tre minuti di cover che già c'era stata chiesta, per farlo al meglio possibile, per divertirci anche un po', perché poi noi veniamo da un background, io e Justin, di collaborazioni con gruppi molto numerosi, no? Pensa al Canzoniere con me, o anche quando collaboravo in Pianta Stabile con Einaudi, o lui stesso da braccio destro di Robert Plant, e negli altri progetti che ha fatto nella sua vita. Noi siamo abituati in realtà a condividere lo spazio con tanti musicisti, tanta musica, tanto suono. Invece ci siamo innamorati, quando siamo in duo, di questa invece... essenzialità di avere i nostri suoni soltanto, e una chitarra elettrica da sola suona incredibilmente grande, occupa tutto lo spazio di frequenza sonora che invece quando c'è anche un basso, una batteria, una tastiera, una seconda chitarra ovviamente non può avere. Lo stesso vale per un tamburello quando diventa l'unica percussione, il basso della percussione del mio strumento del tamburello può essere grandissimo, e questa è una cosa a cui ci siamo affezionati nel nostro sound, ed è per questo che lo lasciamo essenziale e in duo, al di là poi dell'episodio per Propaganda Live, o anche quando ci capita di fare collaborazioni con altri artisti live.
Sì, tra l'altro poi Justin Adams è un chitarrista veramente con un tocco originalissimo. Ho notato che tra l'altro nella prima parte del concerto lui suonava tantissimo nelle prime posizioni, poi si è allargato anche perché appunto, come dicevi tu, dal vivo c'è una parte abbastanza consistente dedicata all'improvvisazione, per cui ha cominciato a lavorare di più sulla tastiera, ma in ogni caso lui ha questo modo molto personale che riesce a riempire ogni brano con quelle frequenze che altrimenti, come hai detto tu, rimarrebbero scoperte. La cosa interessante e la cosa che mi interessa anche chiedervi a questo punto è circa il repertorio. Come avete scelto i brani da inserire nel disco e quanti ne avete lasciato fuori? Mi sembra che la maggior parte siano brani tradizionali o composizioni di Justin Adams, un paio anche completamente inedite, e poi c'è questa versione che posso soltanto definire in attesa di Little Moses, un brano registrato da una leggenda della country music come la Carter Family nel lontano 1929.
A parte la cover di Little Moses o la cover di Amara Terra Mia, sono tutti brani o scritti da me e lui insieme, oppure delle reinterpretazioni di alcuni brani della tradizione pugliese. E quindi la scelta dei brani è dipesa. Noi quando ci siamo messi a suonare insieme, ancora adesso facciamo così, ci sediamo, ci mettiamo a suonare insieme ed esploriamo musicalmente quello che ci piace. Iniziamo a suonare qualcosa che ci piace suonare. Quando ci rendiamo conto che questa atmosfera, questo groove e questo mondo che stiamo approcciando funziona per entrambi, quello è già per noi l'inizio di un brano. Quindi è stato molto semplice in realtà mettere giù, diciamo, quella scaletta, perché io non credo che abbiamo scartato forse soltanto uno o due brani. Tutti gli altri li abbiamo suonati e registrati, anche perché noi abbiamo fatto l'album durante la pandemia. Ci eravamo trovati una volta a gennaio 2019, una volta a gennaio 2020. Quando ci siamo rivisti a ottobre 2020, nel mezzo dei vari lockdown, delle varie restrizioni che si allentavano e stringevano a distanza di pochi giorni, abbiamo finito di scrivere, registrato il disco, fatto dei concerti subito.
Ci sono tra l'altro un paio di brani, nella fattispecie Calling Up e, se vogliamo, proprio anche il finale di Little Moses, che suonano molto duri, molto sporchi, quasi violenti in un certo senso. È un po' il retaggio magari punk di Justin Adams, ammesso che ne abbia avuto uno, perché a me sembra più un musicista di estrazione blues, a dire la verità.
No, lui ha suonato punk tanti anni, lui andava ai concerti di Clash. Nella sua formazione c'è anche il punk, c'è il rock, c'è il blues, c'è la musica africana, e lui tra l'altro è nato nel Medio Oriente, è figlio di diplomatici, quindi è stato immerso anche in un altro tipo di cultura. Ma al di là di questo, sì, oltre a quella vena punk che tu senti in quel finale, c'è anche la vena della musica popolare della pizzica, anche quella è molto dura e sporca. Fa parte del nostro vissuto questa sporcizia, questa polvere, questa terra.
Il blues invece emerge in particolare in due brani, da Crowd Down, che mi pare sia quello che ha l'impronta maggiormente blues rispetto per esempio a Volos. Volos è molto più vicino al desert blues, no? Al suono del Mali, dei Tinariwen, che tra l'altro Justin Adams ha anche prodotto, di cui ha prodotto un paio di dischi, mentre Dark Road Down è decisamente più di stampo, più vicino al blues urbano. E anche qui, appunto, in qualche maniera questo è il retaggio degli ascolti, ma anche della musica che praticamente ha suonato in passato Justin Adams.
Dark Road Down è un po' più che blues, lo definirei una sorta di boogie pizzica. È più boogie che blues. Se il giro di chitarra, poi la sua voce ovviamente, che è così profonda e così scura, richiama il blues, ma il tipo di giro di chitarra che lui fa con elettrica su Dark Road Down è probabilmente più boogie. E poi quelle strofe che io canto sono tipo strofe da pizzica che io ho scritto nuove, ma sono comunque strofe che potrebbero essere definite tranquillamente da pizzica.
Ah, sì.
Ma in realtà, al di là delle etichette, quello che noi facciamo quando ci troviamo a suonare non è metterci al tavolino e chiederci ora facciamo qualcosa di blues, qualcosa di boogie, qualcosa di pizzica, qualcosa di taranta, qualcosa di quello che è. Noi ci mettiamo a suonare ed esce il nostro vissuto ovviamente, ed è poi, diciamo, giustamente compito e curiosità delle persone attente come te di andare a capire quale influenza abbia avuto un maggiore peso in un brano piuttosto che in un altro. Però noi in realtà, per noi Dark Road Down è Dark Road Down, il pezzo che abbiamo fatto insieme.
In effetti hai detto una cosa molto giusta, ma soprattutto dal vivo risaltava di più questa parte più boogie, perché poi a un certo punto si scatenava, diventava veramente molto trascinante. Se stessimo a guardare, secondo la mia analisi, ma è chiaramente una percezione molto personale, Thalassa ad esempio ha un sapore più strettamente balcanico, anche se poi non mancano riferimenti alla pizzica, soprattutto nella parte finale. Riguardo la cover di Amara Terra Mia, che è sicuramente una delle canzoni italiane più belle di sempre, come mai non avete scelto, visto che tu sei molto legato chiaramente ai dialetti, la versione originale abruzzese, che è quella che appunto dovrebbe chiamarsi Casca e l'Olive o qualcosa del genere?
Perché non è la versione originale. Perché Amara Terra Mia è un pezzo d'autore che ha fatto un giro strano. Era stato rielaborato da Giovanna Marini, quel pezzo, ispirato a Casca e l'Olive, ma non è Casca e l'Olive, è diverso Casca e l'Olive. Quindi Giovanna Marini ha preso questa melodia che più non ricordava, l'ha cambiata, ha messo questo, poi Modugno l'aveva ascoltata e l'ha rifatta, cambiandola ancora una volta, più o meno comunque con quegli accordi e quella melodia che aveva ricreato Giovanna Marini, e ha messo poi quel testo insieme a Buonaccordi. Ah,
io sapevo, ho sentito la versione di Casca e l'Olive, che invece era molto molto simile nella melodia a Amara Terra Mia, ma è possibile che chi l'abbia interpretata abbia deciso di ricalcare maggiormente appunto la versione di Modugno per...
Bisogna prendere, diciamo, poi le registrazioni etnografiche per avere i raffronti, ma comunque Giovanna Marini è stato il tramite.
Sì, questo lo sapevo.
Diciamo che quello che dice Wikipedia su Amara Terra Mia è sbagliato, non corrisponde alla verità della storia, perché poi sentendo i protagonisti di questa storia, la stessa Giovanna, quando poi scrisse, quando Domenico fece il brano, sul momento non riconobbe la sua stessa interpretazione, eccetera, e tutto, io gliel'ho parlato, gliel'ho chiesto. Quindi in realtà Amara Terra Mia, per quanto mi riguarda, ha quella bellezza non soltanto per la melodia, ma anche per quel testo.
Sì, il testo è molto bello. Diciamo che è un testo di profonda sofferenza per quello che è stato uno dei drammi che ancora oggi in un certo senso continua con l'emigrazione dei giovani, che appunto riguardano le migrazioni, gli emigranti, che tra l'altro è un fenomeno che non è soltanto del sud come si pensa, ma che è stato conosciuto anche qui al nord. Il Veneto, la Liguria e il Piemonte hanno portato molti emigranti all'estero. E la versione che avete fatto voi è molto bella, secondo me, molto intensa, con poche tocchi di chitarra, la sua voce e poi quella solo di violino struggente dà veramente questo senso di sofferenza. Te lo dico in tutta sincerità, penso sia una delle più belle che abbia ascoltato, e ce ne sono veramente tante in giro di questa canzone. Tra l'altro avrò possibilità di vedere, penso, Giovanna Marini tra poco, gliene parlerò. Io effettivamente non conosco la registrazione, diciamo, etnografica, per cui mi sono riferito a quello che ho letto in giro. Questo disco ti ha dato, anche se ci sono molti brani strumentali, però ti ha dato la possibilità di usare di più la tua voce, perché tu nelle canzoniere sei, diciamo, ti sei trovato a fianco dei grandi cantanti, per cui la tua voce è usata in maniera più che altro corale e non tanto solista. Qui invece hai potuto usarla, e che penso che sia stato anche un buon modo per esprimerti, per te.
Non avevo scelta, eravamo io e lui, quindi toccava a me e a lui.
Beh, però voglio dire, tu non hai una voce disprezzabile, tutt'altro, quindi anche volendo nel canzoniere, volendo, potresti ritagliarti qualche spazio in più.
Ma come dici tu, nel canzoniere con Emanuele, Alessia e Giancarlo siamo coperti da tre voci molto diverse e fortissime nel loro campo, nelle loro specificità, che sono meravigliose. Io lì ho questo grandissimo entusiasmo e passione nello scrivere, nell'arrangiare, nel cercare di mettere in risalto le loro peculiarità, amalgamarle. Il canzoniere, appunto, proprio su di creare un sound inconfondibile, l'ha fatto anche grazie alle loro tre voci. Io ho un approccio funzionale alla composizione, all'arrangiamento. Se trovo che la mia voce sia funzionale a qualcosa, la uso. Infatti in qualche pezzo, nel corso degli album del canzoniere, nel corso della storia, ho cantato, faccio dei cori, oppure faccio delle strofe in risposta a qualcun altro. E quindi non è che io in qualche modo la metta da parte per qualche scelta strana. Trovo che le loro siano più funzionali per quello che vogliamo dire, e invece nel lavoro con Justin il contrasto tra la sua voce e la mia voce può essere molto interessante. Oltretutto poi noi cantiamo noi stessi in questo duo, no? Suoniamo e cantiamo noi stessi, essendo molto, quello che tu vedi, essendo molto, diciamo, onesto, diretto, come hai detto tu, no? Cioè, senza orpelli. Allora a quel punto è giusto mettersi a nudo anche da un punto di vista vocale. Né io né Justin ci reputiamo dei cantanti normalmente, però se serve, cioè, per trasmettere questa idea, questo messaggio, questa progetto musicale che abbiamo, le nostre voci sono sicuramente funzionali per natura.
Sì, poi tra l'altro voglio dire, il canzoniere grecanico ha proprio anche nei cori uno dei punti di forza, perché avendo delle voci così ben assortite, ovviamente il risultato finale è decisamente notevole. Thank you. So che esiste, non l'ho visto, però dovrei andare a cercare su YouTube un film concerto che avete registrato dal vivo negli studi della Real World in Gran Bretagna, tu e Justin, appunto. Com'è stata quella situazione? Che sensazioni hai ricavato?
Quello è stato il primo concerto in assoluto. Avevamo appena finito di scrivere il materiale che avremmo dovuto registrare nel disco e poi dovevamo esibirci per il Virtual Womax. Il Womax che quell'anno sarebbe stato soltanto in appunto virtuale, soltanto diciamo connettendosi per assisterci, perché non era possibile andare in presenza. E quindi registrammo quel concerto dagli studi della Real World, proprio come il nostro showcase che sarebbe stato trasmesso lì al Womax. In realtà solo che lì per il Womax facciamo solo tre pezzi, quelli che erano richiesti diciamo dalla partecipazione, e invece poi in quell'occasione noi registrammo un concerto intero. Quello è stato il nostro primo concerto in assoluto.
Stavo chiedendoti che sensazioni hai provato a trovarti in questi studi che sono leggendari, perché voglio dire, sappiamo tutti che Peter Gabriel in qualche maniera, anche grazie alla sua etichetta, ma anche al contributo che ha dato con i Womex e tutto il resto, è considerato uno dei padri della world music.
Solo entrare lì è meraviglioso, è incredibile, registrarci, poi farci un è qualcosa di veramente, veramente, veramente incredibile. Sono molto felice di aver avuto questa occasione.
Sì, certo, questo tra l'altro detto da uno come te che ha calcato i palchi di mezzo mondo significa veramente che deve essere stata una situazione molto emozionante, ma penso che lo sarebbe stato per chiunque. E ancora una cosa, ho letto che avete già tra l'altro in programma un secondo disco, è possibile?
Sì, diciamo che ci siamo visti soltanto durante il tour, che abbiamo fatto tantissime date nel 2022. Ci siamo ritagliati un paio di giorni mentre eravamo dei giorni off lì a Bath, dove vive Justin in Inghilterra. Abbiamo provato a vedere se ci veniva qualche idea. E abbiamo già diciamo, l'embrione di una decina di brani. Sono ancora molto molto prematuri per essere definitivi, diciamo, per essere definitivi in nessun modo. Però confermiamo che c'è questa, diciamo, questa facilità per noi di scrittura e di collaborazione. Cerchiamo di spingere l'asticella adesso anche di mostrare, oltre il nostro lato più riflessivo, intimo della musica, anche quello che tu hai potuto vedere dal vivo, in cui è la nostra anima più rock, più da festival. E ci piacerebbe vedere che anche in un duo non riusciamo ad essere un gruppo potente per un festival, e allora ci piace anche provare a percorrere quella strada nell'album.
Beh, tra l'altro comunque anche in questo disco ci sono alcuni brani che sono molto delicati, molto suadenti, molto, molto più morbidi, se vogliamo. E sarà un disco ancora soltanto voi due o pensate di aggiungere qualche altro strumentista?
È prematuro adesso per dire questo, non lo so, non sappiamo ancora. Per il momento partiamo, la base sarà sempre noi due, questo è sicuro. Non sappiamo dire sicuramente sì o sicuramente no a questa domanda ancora.
Tra l'altro ricordiamo che Steve Moovin è stato scelto dalla rivista Songlines, che è l'ultimo baluardo importante della world music a livello cartaceo, come il disco dell'anno nell'ambito della Fusion, cioè Fusion intendo come World Music Fusion. È un altro dei molti riconoscimenti che tu puoi mettere, diciamo, nella tua bacheca insieme a quelli del canzoniere Grecanico Salentino. Penso che sarai orgoglioso di questo.
In particolare i Songlines Music Awards sono stati vinti soltanto da due artisti italiani, il canzoniere e io.
E questo, scusate se è poco.
Al di là della battuta, perché poi nel canzoniere no, ci sono già io, è motivo di grande orgoglio, perché il canzoniere nel 2018 aveva vinto il premio di miglior gruppo, in assoluto, anche slegato dal disco che avevamo fatto, che era per la prima volta che unita un gruppo italiano, e poi che La Pizzica ricevesse un riconoscimento tanto prestigioso, una sorta di Oscar, no? Della world music, che quindi si potesse a pieno titolo presentare nel mondo delle musiche dal mondo come una realtà importante. E poi per me confermarlo pochi anni dopo nella categoria miglior album fusion con Justin, la prima volta che poi pubblicassi qualcosa che fosse anche esterno al canzoniere, no? Quindi mi mettessi in gioco in modo diverso, è stata una grandissima soddisfazione. I premi poi, sai, lasciano un po' il tempo che trovano, perché nel caso della musica non è che ci sia nessuna gara, non è che il secondo classificato ha perso, no? Certo. Cioè non c'è un, perché nello sport c'è un aspetto agonistico in cui il primo vince, il secondo perde, il terzo perde ancora di più, eccetera, no? In questo caso no, non è che il secondo ha perso, il decimo ha perso nulla, sono classifiche che in un certo senso lasciano il tempo che trovano, però è sempre un grandissimo orgoglio quando viene apprezzato il lavoro che fai.
Però voi prima ancora, ricordo, avete avuto anche un altro riconoscimento che non è da poco, cioè la copertina di Folkroots, all'epoca si chiamava già Fruits, che è stata per me un faro. Io penso che ero abbonato a questa rivista dai tempi in cui si chiamava Southern Reg, quindi era poco più che una fanzine, avendo conosciuto per caso Ian Anderson, poi ho avuto appunto la possibilità di seguire tutte le evoluzioni della sua rivista. E anche quella è stata una bella soddisfazione. Ormai siete un po' da considerarsi gli ambasciatori non solo della Pizzica, ma della musica italiana di tradizione nel mondo, come i canzonieri Grecanico Salentino, perché avete girato ogni angolo del pianeta.
È un grandissimo orgoglio, è veramente, veramente un grandissimo orgoglio. Quanto riguarda Ian Anderson, che è anche un amico, adesso lui sta lavorando con questo Pod Wireless.
Sì.
E lui comunque nelle classifiche che ha fatto dei migliori album 2021 per il suo Pad Wireless ha messo Still Moving al primo posto, quindi possiamo dire che abbiamo anche riconoscimento di Folk, della nuova versione di Folk Roots.
E tra l'altro, insomma, Ian Anderson è uno che di musica ne sa tantissimo. È inutile sottolineare, ma lo facciamo per i non conoscenti, che non è quel Ian Anderson dei Jethro Tull, ma è un musicista, un ex musicista. Beh, è ancora un musicista, ma che ha cominciato anche prima, forse, perché già nella metà degli anni 60 suonava blues, poi è stato un cantautore, poi è stato coinvolto in centinaia di progetti che io ho avuto sempre il piacere di seguirlo. L'ho anche visto dal vivo con i Tiger Moth all'Antrisant nell'86, se non ricordo male. Senti, posso parlare un po' di Meridiana, se non ti dispiace?
Ma certo.
Tra l'altro, c'è una cosa, una frase che ho sentito da Justin Adams, che oltretutto vorrei aggiungere ancora, che ho conosciuto, ci ho parlato per un po', è una persona veramente squisita. E lui ha detto una cosa molto interessante, non sapevo che fosse nato in Medio Oriente, ma ha detto che secondo lui il Mediterraneo è il centro della musica a livello mondiale praticamente, perché è nato tutto lì. Ora sembra l'uovo di Colombo, però nessuno l'ha mai espresso in maniera così completa.
Thank you.
Allora, Meridiana è un punto d'arrivo molto importante, ma non ci sono punti d'arrivo nella carriera del canzoniere Grecanico Salentino, secondo me, ma solo delle tappe attraverso le quali voi passate e continuate a evolvere il vostro stile, il vostro modo di approcciarvi alla tradizione, che resta comunque il baricentro, cioè il punto focale di tutto quello che fate, ed emerge sempre in maniera chiara. Questo disco pure vi ha dato molte soddisfazioni, abbiamo parlato del video. Ci sono alcune cose che appunto volevo approfondire, per esempio anche qui in questo caso la scelta di Justin Adams produttore poteva sembrare una scelta azzardata, ma alla fine tutt'altro, si è rivelata molto azzeccata, perché come ho detto, ecco, non l'ho detto forse ma lo dico ora, è riuscito a non interferire assolutamente in quella che è l'anima del canzoniere, ma anzi l'ho trovato molto rispettoso nei vostri confronti.
Sì, rispettoso, poi è anche molto funzionale a questa idea condivisa che avevamo di cercare di tradurre l'energia live che ha il canzoniere, perché i concerti dal vivo sono molto coinvolgenti, molto, e non sempre nei dischi eravamo riusciti a tradurre questa esperienza che poi la gente vive ai nostri concerti su un album. Quindi lui ha cercato di avere un'attenzione, mentre io ero portato ad andare molto anche nel dettaglio, proprio con una lente di ingrandimento a questo arrangiamento, a questa strofa, a questa nota, a questo dettaglio della parola, eccetera. Lui manteneva il timone dritto per quello che riguardava invece quello che appunto gli inglesi chiamano the broader picture, no? Il quadro generale, l'aspetto macroscopico, e quindi cercare di mantenere la direzione dell'album dalla parte giusta, perché poi Meridiana è un album che all'interno ha moltissime composizioni d'autore, anche ardite, anche che cercano di mettere la sticella da un'altra parte, non necessariamente più in alto, no? Però a provare delle altre strade, accanto invece, senza soluzione di continuità, a pezzi tradizionali, che addirittura alcuni di questi erano parte del primo album del canzoniere, che è uscito nel 1977.
Infatti volevo chiederti di questi, come mai avete deciso di riprendere questi due brani che appunto erano del primo album, che ricordo fra l'altro, forse ne avevamo anche già parlato, so che è disponibile, credo, su Spotify in digitale, nonostante non sia stato più ristampato come tutto il catalogo della Fonit Cetra, cioè l'etichetta che lo pubblicò a suo tempo.
Credo di sì, penso che sia disponibile in digitale. La scelta è perché Meridiana è un album che parla della nostra relazione con il tempo, partendo proprio dal rapporto con la nostra musica popolare, no? Noi già per natura facciamo una musica che ci arriva dal passato, traducendola per il presente, quindi ricontestualizzandola, e con un po' l'ambizione, l'auspicio di poter immaginare e tracciare un futuro per noi migliore, in cui piacerebbe crescere i nostri figli e le nostre figlie. Quindi già in questo noi stavamo lavorando per natura con tre dimensioni temporali, passato, presente e futuro. Ci siamo fatti ispirare da moltissime letture, da quelle di fisica, anche fisica quantistica, per quella che poteva essere la nostra comprensione, arrivando un po' a capire come il tempo venga considerato una grandezza non importante per descrivere il mondo, anzi un'illusione, qualcosa che sia trascurabile nelle relazioni, nelle trasformazioni che veramente descrivono la realtà oggi. E quindi, nonostante questa poca relativamente, diciamo, importanza del tempo accanto alle altre grandezze fisiche, per noi il tempo è fondamentale per comprendere la realtà, il concetto di memoria, il concetto della soggettività del tempo e così via. Ci siamo fatti ispirare da ogni campo, no? Dalla filosofia, alla sociologia, alla mitologia, alla letteratura, per indagare e dipanare questo rapporto dell'umanità con il tempo. E tra l'altro c'è un progetto legato a Meridiana, che non è soltanto un album musicale, che si può trovare proprio in un sito internet che si chiama appunto www.cgs-meridiana.it, e su questo sito appunto sono tutta una serie di contributi di filosofi, professori universitari, scienziati sull'argomento del tempo, della relazione con il tempo. E quindi all'interno di questo concetto, di questa compresenza dal passato e presente, di ricorsi storici, eccetera, ci sembrava opportuno e anche molto bello e affascinante che brani come Quando cammini tie, che è una dichiarazione d'amore senza tempo, o un Tunucciu che parla di una sofferenza d'amore, anche questa, per essendo dei sentimenti universali, sono appunto atemporali, rientrassero a pieno titolo in questo racconto che è Meridiana.
Ecco, tra l'altro mi sembra che contenga anche appunto un maggior numero di brani originali rispetto al passato, in cui in qualche maniera tu hai messo comunque sempre la tua firma, però sempre facendoti aiutare o comunque lavorando a fianco di volta in volta ad altri componenti del gruppo. Ma la cosa più interessante e più importante secondo me è che oggi Molti cantautori hanno riscoperto o scoperto il dialetto e scrivono in dialetto, però la maggior parte di loro, sinceramente, ha una conoscenza poco approfondita, talvolta, spesso, anzi, del tutto nulla, di quella che è la tradizione musicale del dialetto a cui fanno riferimento. Invece i tuoi brani, i vostri brani, hanno sempre la barra dritta verso la tradizione, cioè potrebbero essere tranquillamente, a parte, ripeto, Meridiana, essere scambiati per dei brani tradizionali. Questo è il concetto fondamentale, secondo me, che bisognerebbe sempre seguire, ecco.
Ma il canzoniere ha una storia e un'identità che si è sviluppata in quasi 50 anni ormai. E quindi la filosofia che aveva impostato Rina Durante, portato avanti mio padre, Daniele Durante, era proprio quella di, in un certo senso, riappropriarsi di una tradizione, di qualcosa che apparteneva alla nostra terra, per utilizzarlo come, diciamo, strumento culturale per il presente, proiettandosi verso il futuro. Quindi, in un certo senso, noi, radicandoci nella nostra comunità, nel nostro territorio, ci rendiamo unici. E come diceva Lev Tolstoi, se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio.
Alcune cose che mi hanno molto intrigato non sono delle novità nella vostra musica, ma ad esempio l'armonica bocca che voi usate in un brano in particolare è uno strumento, secondo me, molto trascurato, ma è uno degli strumenti tradizionali per antonomasia, per la comodità, no? Per l'uso, è piccolo, si porta facilmente, così come il violino sotto certi aspetti. Quanto che tu sappia, so che il canzoniere in passato ha compiuto naturalmente attraverso gli sforzi di tuo padre e di Rina Durante, che tu hai citato prima, degli profondi studi anche sul territorio, no? Registrazioni sul campo e così via. Quanta diffusione hai trovato riguardante questo strumento e un altro strumento che usate più occasionalmente, che è la zampogna? E domanda ancora, che tipo di zampogna è?
Per quanto riguarda Meridiana, sì, è un pezzo interamente mio, testo e musica, ma l'arrangiamento meraviglioso è di Emanuele Licci sulla chitarra. Per quanto riguarda l'armonica a bocca, è uno strumento che viene utilizzato moltissimo nella tradizione salentina, soprattutto anche poi nelle pizziche pizziche. E Giulio Bianco è un musicista pazzesco sull'armonica a bocca, riesce a fare delle cose incredibili. E quello che tu senti nel pezzo Vulia è un'armonica a bocca in minore, che invece non è uno strumento che tradizionalmente era facile trovare. Però il suono di quell'armonica a bocca in minore è incredibile, è bellissimo. Abbiamo deciso di costruire un pezzo io e Giulio su questa cosa che ci esaltava così tanto. La zampogna invece no, la zampogna non si trova quasi per nulla nel Salento, non è, anche perché la nostra, diciamo, non è moltissimo una terra di pastori, non era tradizionalmente. E quindi quella che noi usiamo è una zampogna a chiave molisana. Che poi Giulio adesso ne usa una zoppa invece, un'altra versione, e trovavamo che stesse benissimo nella nostra musica, così come l'uso del buzuki che facciamo, in un certo senso richiama la connessione della Grecia salentina con la Grecia, ma non è certamente uno strumento che si trovava abitualmente nel Salento. Quindi diciamo l'identità, anche in antropologia, è un concetto molto importante, è sempre una scelta, non è mai qualcosa che viene imposto. Ma può essere imposto sì dall'alto, diciamo, ma non è qualcosa che viene, che è oggettivo. Diventa sempre una scelta l'identità, scegliere in cosa ti riconosci, quello che ti dice chi sei tu a fare questa scelta, o tu comunità, o tu stato, quello che è.
L'hai già anticipato prima parlando delle voci, ma avendo così tanti cantanti, tutti bravissimi, a disposizione nel vostro gruppo, in base a cosa scegliete? Ti ripeterai sicuramente, e la domanda in un certo senso ripete già quello che hai detto, ma in base a quali sono i motivi per cui scegliete una particolare voce, anche se poi spesso all'interno dello stesso brano ne compaiono più di una?
La voce che è adatta a cantare quella melodia, a trasmettere quel tipo di emozione, cantare quel testo in quel momento, in quel brano, io sono sempre legato alla funzione quando vado a fare queste scelte. E non solo, a volte avviene il contrario invece, è la stessa voce che in qualche modo suggerisce il brano, le caratteristiche di ognuno. David Byrne diceva che non esiste la bellezza in assoluto, ma che la bellezza, la genialità si esprime quando le cose funzionano nel contesto giusto. Quindi quando si vede che la voce è giusta per la melodia giusta, come lo strumento giusto, suonato da quelle persone che sono adatte a fare quella cosa, ecco che lì poi si esprime la bellezza che viene riconosciuta da chi sta partecipando a questa bellezza, ascoltando un album, ascoltando un concerto. Quindi il mio lavoro da alchimista, con i miei compagni e compagne di gruppo nel canzoniere, è cercare di trovare sempre la ricetta giusta perché si evidenzino le qualità e le peculiarità di ognuno di noi al meglio possibile per creare magia. È sempre diciamo, un tentativo che si fa, che non è detto che vada in porto nel miglior modo possibile, è per questo che ci sono dei pezzi che funzionano di più, dei pezzi che funzionano di meno, ma noi cerchiamo sempre di puntare al massimo.
Questo discorso vale di certo anche per gli arrangiamenti musicali, perché la sensazione che si ha ascoltando la vostra musica è che voi abbiate a disposizione tantissimi strumenti, perché gli arrangiamenti sono effettivamente molto vari. È difficile trovare due brani che siano stati arrangiati strumentalmente nello stesso modo. E questo mi fa pensare che per te, che sei il direttore artistico, sia ovviamente un lavoro molto complicato, molto intenso per riuscire a rendere funzionale, come dicevi tu, ogni singolo brano.
Sì, sicuramente sì. Anche se poi diciamo io faccio il grosso del lavoro e tutto, ma poi appunto partecipano, collaborano sul singolo brano oppure sulla fase di creare lo spettacolo, eccetera, tutto, partecipano tutte e tutti. Ma al di là di questo, io non credo che siano poi così tanti gli strumenti. Noi abbiamo organetto, che è sempre organetto, ma Massimiliano non suona nient'altro. Io suono violino e vari tamburi. I tamburi sono di vario tipo, ma sempre puoi definirli tamburi a cornice, no? Che sono diciamo, la nostra percussione, la nostra batteria. Dopodiché c'è il buzuki o la chitarra, che suona Emanuele. Quindi noi, se vedi, la struttura è fatta da violino, scusami, da organetto, buzuki, principalmente alle volte chitarra, ma molto più buzuki, percussioni, le nostre quattro voci, e poi Giulio è l'elemento cangiante in cui suona. Può suonare flauto, clarinetto, armonica a bocca, zampogna, vari strumenti a fiato. Tutto il resto sono dettagli, ma fondamentalmente è costruito sempre su questa base, ogni brano del canzoniere. Solo che cambiando dei piccoli ingredienti e soprattutto sfruttando non per addizione ma per sottrazione, come l'apertura del disco, Ballanina, ha dei tamburi, un synth bass e il violino non c'ha nient'altro oltre che le voci. L'effetto di varietà viene dato proprio dalla ricombinazione di questi elementi, sfruttando più la sottrazione che l'addizione, che poi crea sempre novità.
È vero, sono perfettamente d'accordo, è un particolare che forse mi era sfuggito. Però nonostante ciò, beh, a parte che comunque hai detto, hai sottolineato Giulio Bianco, comunque sono tante di quelle cose che in ogni caso lui riesce a
in lui il nostro
toglio. Esatto, infatti in un certo senso quello. Però comunque avete anche degli ospiti in questo disco, avete, anche se la loro presenza non è poi così fondamentale, però hanno portato qualche strumento in più, abbiamo detto la chitarra elettrica, il basso elettrico, addirittura un pizzico di sintetizzatore, Enzo Vitabile che suona la pentarpa, che non so cosa sia sinceramente.
Una cetra.
Ah, ho capito, sì. Forse gliel'ho anche visto suonare, ma
neanche io sapevo che si chiamasse così, me l'ha detto lui.
Infatti non sapevo che si chiamasse così. E questa collaborazione con Enzo Vitabile com'è nata?
Ma per me lui è un punto di riferimento, un musicista eccezionale, uno dei vanti che noi abbiamo in Italia, capace di collaborare guardandosi negli occhi con chiunque nel mondo. E quindi poi rappresentante di una terra musicale così importante come Napoli, la Campania, e siccome c'è una stima reciproca, ci è sembrato naturale poi provare a fare qualcosa insieme. E io l'ho conosciuto tramite mio padre, aveva un bellissimo rapporto anche con papà, e quindi abbiamo deciso di collaborare. Pochi giorni fa, i primi di settembre, lui ci ha invitato nel suo festival a Caserta Vecchia e abbiamo suonato anche insieme dal vivo.
Tu stai mai facendo nulla.
Ma la collaborazione più stravagante sulla carta, quella più inaspettata, magari il termine migliore, è sicuramente quella con i Red Barat, un gruppo che suona Bhangra, newyorkese però, un gruppo newyorkese che suona Bhangra, già di per sé una cosa abbastanza, non dico stravagante, ma abbastanza insolita. Ecco, qui ho letto che voi vi siete spesso ritrovati dal vivo in vari festival a suonare insieme ed è nata questa collaborazione, ma sulla carta era comunque una cosa abbastanza difficile da completare.
Allora, innanzitutto il leader Sunny Jane e il fratello sono di origine indiana, quindi sono seconda generazione, però sono dei newyorkesi di origine indiana che vengono appunto da Punjabi e quindi da dove viene la musica Bhangra. Molti di loro sono di colore, è un bellissimo melting pot, il Red Barat. Sono un gruppo che noi adoriamo, che è un gruppo perfetto per ogni situazione da festa, ballabile, hanno un tiro incredibile, sono travolgenti. E poi io sono tantissimi anni che ho in testa che la musica Bhangra e la pizzica condividono lo stesso BPM e fondamentalmente una pulsazione ritmica molto 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 compatibile. Quindi ho colto l'occasione con questa collaborazione scrivendo questo pezzo con Sunny per dimostrarlo.
Sì, tra l'altro Sunny Jane, sicuramente lo sapremo, un paio di anni fa ha fatto un disco per la Folkways dove non c'è molto Bhangra, a dire la verità, è un disco...
No, il disco è Old Wild West, un altro lavoro. Disco veramente... I suoi lavori con Red Barat invece fanno altro.
Sì, infatti.
È un musicista incredibile, scrive, è un compositore, anche lui è un curioso, uno che cerca sempre ispirazioni.
Beh, indubbiamente il ritmo è quasi simile e comunque sono in ogni caso due forme musicali molto molto ballerecce, anche se mi sembra che... Il vostro gruppo, e qui apro una parentesi, perché qualche anno fa ho letto il libro di Vincenzo Santoro sul revival della Taranta, che mi ha offerto delle vere rivelazioni, perché girano anche tanti luoghi comuni su questa musica salentina. Comunque c'è un dato di fatto che appunto è espresso in questo libro, è che praticamente è stato il canzoniere grecanico salentino a cominciare questo movimento, che poi nel corso degli anni, se vogliamo dei decenni, si è allargato, come si dice, a macchia d'olio, diventando un fenomeno veramente travolgente. Io però ho come la sensazione che voi in qualche maniera stiate, non so se uso il verbo giusto, cercando di smarcarvi un po' dal fenomeno della pizzica e della taranta e cercando di dimostrare o perlomeno di far capire che esiste anche altro. La musica tradizionale salentina offre molto di più, ci sono anche molti canti epici, canti lirici, canzoni d'amore, insomma, e così via.
Ma noi ci reputiamo totalmente interni al mondo della pizzica e della taranta, tanto è vero che poi i nostri spettacoli hanno la pizzica e la danza come elemento fondamentale, e, diciamo, la percussione di Giancarlo sul tamburo è uno degli elementi più importanti, Giancarlo Paglialunga, del nostro sound. Conti fatti, la gente ama le nostre pizziche, i nostri brani, che noi continuiamo ad amare e a fare. Uno dei pezzi più travolgenti del nostro spettacolo è ancora adesso La pizzica indiavolata, che risale a 10 anni fa come registrazione, e che noi cambiamo sempre, ma comunque è parte di chi siamo. Non si tratta di smarcarsi. Se noi possiamo segnare una differenza, sta nel fatto che noi ci sentiamo totalmente contemporanei in quello che facciamo, non andiamo a fare né operazioni di nostalgia, né tantomeno mistificazioni, come andare a vendere l'idea di qualcosa che non esiste più, presentando l'immagine di una terra perfetta come cartolina turistica che non esiste. Noi raccontiamo il nostro vissuto, che è fatto di gioia e sofferenza, come quello della vita di ogni persona. Non so se ho capito bene la domanda, però.
No, forse mi sono espresso male io, intendevo dire un'altra cosa, hai ragione. Intendevo dire che avete un po' superato il concetto della pizzica e basta, ne voglio dire, dimostrate con i vostri dischi che il Salento è una terra che è molto più ricca, ecco, questo forse sarebbe stato il concetto più preciso della domanda. Non è che vi siete smarcati, ma avete appunto, la pizzica resta comunque uno dei momenti più importanti nel vostro repertorio. Mi immagino che dal vivo sia inevitabile, anche proprio per la capacità di trascinare, ma di volta in volta sempre più state dimostrando, state cercando di far capire che c'è molto altro oltre a quello nel Salento.
Sì, e poi la pizzica stessa per noi viene declinata in tanti modi diversi, cioè senza perdere questo spirito, questa anima danzante. Comunque noi, per dire, Ballanina o Orfeo sono entrambe delle pizziche in un certo senso, ma poi in realtà spostano un po', anche Pizzica Bhangra è una pizzica, però certo. Sono tre pizziche consecutive che aprono il disco senza essere del tutto non sono tanto tanto simili, no?
Sì, sicuramente.
Quindi noi abbiamo in questo calderone, in questo mondo macroscopico della pizzica, cerchiamo di trovare varie forme espressive che ci affascinano moltissimo. Poi io penso che la differenziazione maggiore tra quello che tu stai cercando di dire è che sì, c'è stata una fase del movimento della musica popolare salentina che era soltanto pizzica, ma al di là del genere era di bassa qualità produttiva, performativa, eccetera, identificata un po' con una sorta di dilettantismo, ecco, mettiamola così, che non faceva granché bene al movimento, anche se bisogna dire che da una parte non faceva bene, dall'altra ha fatto sì che tantissime persone si avvicinassero con la voglia di ballare, suonare il tamburello, eccetera, ad essere protagoniste di questa terra, di questa musica. Quindi comunque un bene. Il fatto che ci sia così tanta gente che si appassiona e vuole suonare, sempre giovani, anziani, di ogni età. Ora devo dire che la maggior parte dei gruppi che vanno in giro a portare questa musica sono gruppi in cui comunque la qualità media si è alzata, dei musicisti. Forse non sempre la capacità di approfondire e comprendere questa cultura, quella che c'è alle spalle, però per quanto quello che riguarda la qualità tecnica sugli strumenti e la professionalità, sicuramente è diventata molto più alta rispetto non solo a 20 anni fa, ma anche a quando il canzone era partito, in cui era fondamentalmente predicava nel deserto.
Guarda, è un fenomeno molto ricorrente questo comunque, perché ricordo anche quando esplose il folk revival qui in Piemonte, nacquero veramente tantissimi gruppi e non tutti erano all'altezza della situazione. E lo stesso si può dire anche per la musica occitana, no? Sulla scia di Ludolfin sono emersi centinaia di gruppi e non sempre, direi, perfettamente preparati sotto l'aspetto tecnico e professionale. Prima di lasciarti andare, visto che insomma abbiamo già parlato abbastanza, so che tu hai molti altri impegni, vorrei che ricordassi i prossimi appuntamenti dal vivo, perché ce ne sono un paio che finalmente vi riportano qui al nord, di cui tu mi hai anticipato qualcosa.
Quelli confermati con il canzoniere sono il 9 ottobre a Firenze al Teatro Puccini, il 15 ottobre a Cagliari per il premio Parodi, e poi il 26 novembre a Genova al Palazzo Ducale. Però accanto a queste, intorno, prima, dopo, durante, stiamo cercando di fissare appuntamenti a Roma, Milano, Torino, Bologna, cerchiamo di incontrare, diciamo, i nostri, diciamo, fan sparsi per l'Italia, gli appassionati di questa musica, e anche poi a novembre saremo anche in Belgio per 3 concerti.
E allora non vedo l'ora veramente di potervi finalmente ascoltare dal vivo, perché sicuramente sarò a Genova per sentirvi. E magari ci ritroveremo, ci faremo una bella chiacchierata. Ti porto anche 2 bottiglie di vino piemontese, se vuoi.
Con molto piacere, grazie, ti
Senti,
vediamo tantissimo.
Mauro, ti ringrazio, è stata veramente una chiacchierata piacevole. Mi ha fatto.
Anche per me, sempre così con te, grazie.
Ti ringrazio, mi ha fatto piacere approfondire alcune cose, ci sarebbero ancora alcune altre cose che mi piacerebbe affrontare, ma magari lo faremo io e te di fronte a davanti a quel bicchiere di vino che ci berremo insieme.
Che scioglie anche la lingua.
Sicuramente. E anche l'anima, secondo me. Ciao Mauro, grazie di tutto, a presto, speriamo di ritrovarci presto.
A presto, buona giornata.
Ciao, buona giornata. Thalassa è l'ultimo motivo estratto da Still Moving di Justin Adams e Mauro Durante per oggi. Io però, prima di chiudere, vorrei farvi ascoltare ancora una canzone proveniente da Meridiana del canzoniere grecanico salentino. È quella che chiude l'album e che gli dà anche titolo, porta la firma di Mauro Durante, che fino a poco fa era con noi, ed è interpretata da Alessia Tondo, la voce femminile del gruppo pugliese.
Cerco la mia Meridiana per dare un senso al tempo, alle corse, alla pazienza, che mi mostri le ombre, le allunghi sul cammino. Non cerco un orologio, un ritmo concordato, comodo il ticchettio, ma inadeguato quanto mi dura dentro il suono del tuo canto. Trovo la mia Meridiana, bussola nel buio, filo in questo labirinto, lo impugno quando avanzo, sicuro del ritorno. Non cerco una clessidra, una data di scadenza, tu che muovi i primi passi in questa danza. Quanto dura il tuo sorriso, se poi diventa il mio Meridiana, il tempo che mi serve per arrivare a te. Seguo la mia Meridiana, guardo crescere e cambiare, sorprenderti e capire, ti reggo e ti proteggo, piango e rido insieme a te. Tu non cerchi una misura, o è conquista o è fallimento, ti lanci all'avventura e in me ti rifugi stretto. Quanto dura sulla pelle il calore del mio abbraccio, Meridiana, Meridiana, il tempo che mi serve per arrivare a te, il tempo che mi serve per arrivare a te.
E questa era Meridiana, la traccia che dà titolo all'ultima opera del canzoniere grecanico salentino, che oggi era rappresentato, come avviene in genere, dal loro portavoce direttore artistico Mauro Durante. Con lui si è parlato però non solo di questo storico gruppo del folk revival italiano e di quel disco, naturalmente, ma anche del successivo lavoro realizzato a quattro mani dallo stesso artista con il chitarrista e cantante inglese Justin Adams, vale a dire Still Moving, che il duo quest'estate ha presentato in concerto anche nel nostro paese e che io ho avuto la possibilità di vedere in azione nella data di fine luglio a Loano, inserita nella serie di eventi connessi al premio Città di Loano dedicato alla musica italiana di tradizione in tutte le sue possibili sfaccettature. La prossima settimana Folk Beat sarà di nuovo invasa, si fa per dire, dal blues, perché sarà con noi il cantante e armonicista ligure Andrea Giannoni per raccontarci del suo ultimo album, At Home Again. Prima di passare ai saluti, vi ricordo che il programma che avete ascoltato, ovvero Folk Beat, è condotto in studio da Massimo Ferro qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Questa era la puntata numero 4 della seconda stagione, dalla quale mi congedo come mia abitudine, ringraziandovi per l'ascolto e augurandovi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.